Un buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, sono Valentino De Luca e questa è Press Corner, notizie a piede libero. Ogni settimana qui su Radio Città Aperta alle ore 9.40 dal lunedì al venerdì leggiamo e commentiamo insieme i fatti principali della settimana prendendo spunto come fonte possibilmente i media non mainstream. Quest'oggi vi segnalo una interessante inchiesta, un interessante approfondimento di Internazionale, www.internazionale.it, a firma di Christian Raimo e Alessandro Coltré, nell'ex città operaia dove hanno ucciso Willy Monteiro Duarte. Lo ricorderete tutti quanti, l'omicidio del povero Willy, un giovane cuoco italiano di origine capoverdiana, ucciso a Colleferro, a inizio settembre, durante un pestaggio nel tentativo di difendere, così hanno ricostruito gli inquirenti, un amico in difficoltà. Insomma, è un caso che ha tenuto banco per settimane e i presunti assassini sono tre in carcere e uno più collaborativo con la magistratura e forse con un ruolo minore ai domiciliari, e insomma si sono susseguite anche in questi ultimi tempi le iniziative a ricordo del ragazzo. Raimo e Coltré però vogliono fare qualcosa di più, vogliono, oltre a mantenere vivo il ricordo di Willy, vogliono andare a, diciamo, scavare un po' la storia del luogo dove è avvenuto l'omicidio, per vederne un po' il retroterra culturale anche degli assassini. Colleferro è insomma un'importante città operaia del Frusinate, e hanno insomma tra Roma e Frosinone, e per tanti decenni insomma ci sono susseguite delle diverse fabbriche che hanno dato lavoro a migliaia di operai, e insomma conseguente anche questo una l'imporsi di una cultura del lavoro e anche dei diritti sindacali negli anni passati, nei decenni passati. Poi le diverse crisi che hanno colpito le fabbriche, la dismissione ed ecco la ricerca di lavori alternativi. Ormai il ricordo delle fabbriche spesso e volentieri è vivo solamente nella parte anziana appunto del circondario tra Colleferro, Artena, Paliano. Dice l'articolo dell'Internazionale: della pianta razionalista degli anni 30 sono rimasti moltissimi elementi, tranne il principale, l'industria. Colleferro ha ospitato una grande fabbrica dello zucchero, una di esplosivi, la BPD, che è chiusa, una chimica, la SNIA, che è chiusa, una per la lavorazione del cemento, la Italcementi, molto ridimensionata, una che si occupa di difesa, la Simmel, e una aerospaziale, la Avio. Anche la Alstom e la Caffaro non hanno retto e hanno chiuso. Gli abitanti, dopo 26 anni, si sono finalmente liberati di una discarica enorme e dell'inceneritore, ma scontano ancora l'eredità pesantissima dell'inquinamento causato dallo sversamento degli scarti della lavorazione chimica. Willy Monteiro Duarte non era un operaio, così come non lo sono i suoi massacratori. Il ragazzo con origini capoverdiane aveva studiato all'Istituto Alberghiero di Fiuggi e lavorava con un contratto di apprendistato all'Hotel degli Amici, a metà strada tra Colleferro e Artena. Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, che sono gli accusati del suo omicidio, avevano invece quasi tutto interrotto le scuole e pare si arrangiassero diversificando. Una bancarella da fruttivendolo, una truffa sul reddito di cittadinanza, una mano agli spacciatori per recuperare i soldi che gli dovevano i clienti. E e tra un ricordo di Roberto D'Amici, che è il proprietario dell'hotel degli Amici dove lavorava Willy, ovviamente, per andare a vedere cosa resta della cultura del lavoro, Raimo e Coltré, che curano questa inchiesta, questo approfondimento internazionale, devono, ahimè, parlare in realtà con la parte più anziana della popolazione. Davanti a una piccola casa, nascosta tra i colossi arrugginiti dell'archeologia, una coppia di anziani. Lui sulla sedia a rotelle, lei zoppica. «Quando è finita questa storia degli operai?» chiediamo. Risponde la donna, «da una decina d'anni. Al bar venivano gli operai di Carpineto, Segni, Piglio. Venivano con i pullman o i treni da Frosinone. Chi attaccava alle 6 arrivava alle 5. Mio marito ha lavorato 40 anni come verniciatore alla BPD. Anche da casa, anche la casa ce l'ha data la BPD. Paghiamo ancora l'affitto, un canone basso, ma lo paghiamo. La casa non è nostra». Tutti gli anni, per 20 anni, ci mandavano a Chianciano a bere l'acqua per il fegato. Nel 2013, dopo una settimana che eravamo tornati, gli è venuto l'ictus, racconta la moglie. Il marito adesso prende 1.100 di pensione, 400 per l'invalidità, lei ne prende 350. Il bello della fabbrica, dice la donna, era lo stare insieme, il brutto, la puzza costante. «A lei manca la fabbrica?» chiediamo al marito. «Gli ho regalato 40 anni di vita, se tornassi indietro non lavorerei più lì dentro», risponde. La moglie aggiunge che la puzza è normale se ci stanno le fabbriche, ed elenca, mostrando anche un certo orgoglio. «Lì facevamo il sapone, il lauril, l'acido, alla fabbrica dell'acido ci lavorava pure mio padre». E il sapone, lauril, l'acido, poi arrivano gli armamenti, le munizioni, poi arriva il cemento. La 13ª arriva puntuale il 4 dicembre, giorno della fiera di Santa Barbara. Si può vivere tutta la vita con la puzza dei fumi di scarto e allo stesso tempo gli si può restare indifferenti. Tra gli anni 60 e 70, con l'espansione della città fabbrica, maturano la coscienza ambientale e l'attenzione per le condizioni lavorative. Gli operai lavorano in fabbrica e al tempo stesso la subiscono. Tra gli addetti all'insacchettatura di cemento insorge la silicosi. Tra i costruttori delle carrozze ferroviarie si diffondono le intossicazioni. Aumentano le patologie respiratorie nei reparti chimici dove si pronuncia il lindano, che era il concorrente commerciale del DDT. A un certo punto, essere operai ha voluto dire dover studiare la tossicità delle fabbriche, una forma di lotta da affiancare alle rivendicazioni salariali. Nel 1977 il sindacato di categoria dei chimici promuove e coordina un gruppo di indagine formato da lavoratori, collettivi universitari, ricercatori del CNR, borsisti e personale medico. Organizzano un anno di assemblee, discutono e analizzano disturbi e malanni denunciati dagli operai della SNIA, che nel frattempo aveva inglobato la BPD. Il resoconto di quegli incontri restituisce lo spirito di un'epoca lontanissima. A Colleferro, forse per la prima volta nella provincia di Roma, operai, studenti e tecnici stanno lavorando insieme per far entrare nelle università i problemi che si vivono nelle fabbriche, nei luoghi di lavoro, nei quartieri, dove, come a Colleferro, la nocività e l'inquinamento compromettono la salute della gente. È in questo contesto che si sono moltiplicate le proteste, le mobilitazioni, i cortei, i picchetti. Il testimone delle lotte è passato di padre in figlio, di nonno in nipote. Gli studenti della scuola media hanno raccolto l'eredità delle lotte operaie, come ad esempio l'occupazione della BPD nel 1950, mettendo la salvaguardia del territorio e le questioni ecologiche al centro delle loro rivendicazioni. In più occasioni sono riusciti a portare in piazza migliaia di persone. Nel quartiere Scalo c'è ancora il presidio di Rifiutiamoli, il nome del movimento degli ultimi anni che si è opposto anche al destino riservato a Colleferro di città partumiera di Roma. Una maledizione questa ben visibile a Colle Fagiolara, a nemmeno 2 chilometri dal centro abitato, dove dagli anni 90 sono stati scaricati i rifiuti della capitale e dai 2000 quelli dei suoi impianti per il trattamento meccanico-biologico. Questo, insomma, lo parlo ai romani che stanno ascoltando questa edizione di Press Corner, è il famoso TMB, appunto, di Colleferro. Il prodotto di questo sversamento è una montagnola nerissima che si vede facilmente da Colleferro e dai belvederi di Artena. È parte integrante del paesaggio urbano, insieme all'outlet di Balmontone e al parco giochi Rainbow Magic Land, che sono altre due creature generate dal deserto post-industriale. Quella montagnola resterà così per sempre, anche se il 16 gennaio 2020 la discarica ha definitivamente chiuso e soprattutto non hanno più riaperto i due inceneritori che avrebbero dovuto bruciare l'immondizia romana per altri 20 anni. Tutto questo è stato possibile anche e soprattutto grazie ai 300 giorni di mobilitazione di Rifiutiamoli. Il merito glielo riconosce anche il sindaco Sanna. Oggi gli attivisti hanno aperto due biblioteche a Colleferro, dove organizzano incontri e progettano percorsi di mobilitazione. A nemmeno 100 metri in linea d'aria dalla collina nera della discarica, nel gennaio 2020 hanno cominciato a costruire giganteschi magazzini di Leroy Merlin e di Amazon. Dopo 8 mesi di lavoro sono state issate le insegne con i loghi delle due multinazionali, mentre l'apertura è avvenuta pochi giorni fa, a inizio ottobre. Quando passiamo lì davanti è il primo giorno in cui hanno tolto le transenne dalle strade, costruite apposta per il nuovo polo logistico. I due asteroidi grigi sono precipitati su un'area di 51 ettari e daranno lavoro a circa 3.000 persone. Non nego che questa cosa non sarebbe stata possibile senza la chiusura della discarica, dice il sindaco Sanna, rieletto a settembre 2020 con più del 70% dei voti. Sanna è convinto che andrà tutto bene. Siamo stati la città delle tute blu e lo saremo ancora. Amazon, Leroy Merlin, l'economia della logistica ci consentono di rimanere la città operaia che siamo. Non è che pensiamo che il nostro futuro possa passare attraverso la pasticceria o il turismo di qualità. Sappiamo che il nostro compito è valorizzare il grande patrimonio urbanistico industriale del Novecento, ma anche di sfruttare lo sviluppo di altri settori come quello della logistica. Oggi ci sono Avio, Italcementi, Amazon e Leroy Merlin. Se ci sarà da lottare, lotteremo come abbiamo lottato all'epoca. Purtroppo fa capire l'inchiesta di Raimo e Coltre che non è così semplice, perché proprio il mercato a essere cambiato. Qualche giorno dopo il massacro di Willy Duarte avevamo cominciato a fare interviste in città, scrive Raimo. Ci eravamo imbattuti in un gruppo di operai, stavano facendo la pausa pranzo in un bar a Colleferro Scalo. Erano tunisini, giovani, mangiavano in fretta, non parlavano né italiano né inglese, allora bisognava comunicare in spagnolo. Dicevano che erano lì da qualche settimana, ditta in subappalto, e non sapevano bene nemmeno loro cosa stavano costruendo. 3 settimane dopo, Raimo e il suo collega li incrociano, stanno davanti ad Amazon e uno di loro dice: guarda, adesso noi lavoriamo qua. Erano in Italia da oltre un mese, sarebbero rimasti per altri 30 giorni e poi se ne sarebbero tornati in Tunisia. Quindi ovviamente è difficile creare un tessuto di solidarietà operaia quando insomma si lavora come stagionali per 30 giorni, in questi 30 giorni 60, insomma si cambia addirittura 2 o 3 volte azienda. Raimo e Coltre poi passano invece un po' a parlare dei ragazzi. Certo, adesso avere a che fare con diciamo i giornalisti per i ragazzi di Colleferro, Paliano, Artena è un po' difficile, si sono sentiti mettere in mezzo, hanno raccontato diverse storie e insomma non è un rapporto facile. E uno dei ragazzi con cui parliamo, scrive Raimo, risponde alla telefonata di un amico: sto aspettando che mi chiamino per fare la visita medica, sono in attesa di ricevere delle conferme, hanno fatto domanda come magazzinieri ad Amazon, devono vedere se siamo idonei. Poca distanza dalla Piazza Italia c'è la nuova sede del Museo Archeologico, dove sono esposti i resti di un elefante rinvenuto a Colleferro negli anni 90. Ci lavora Chiara Sanna, nata nel 93 e studente di archeologia. Mi occupo delle visite guidate, della catalogazione dei materiali. Alcuni giornali hanno presentato la provincia come un luogo culturalmente arretrato rispetto a Roma. Fa comodo pensarla così. Una delle cose che mi ha infastidito è pensare che il nostro territorio non offra possibilità per non abbrutirsi. In zona ci sono tante associazioni culturali, ambientaliste, gruppi di teatro e sportivi. La morte di Willy lascia una sfida importante per la politica, per le famiglie e per i cittadini, per tutti noi, ma dobbiamo cercare di capire in tempo le criticità del territorio. E poi continua la lunga inchiesta a cui, insomma, vi lascio di Internazionale, insomma, la trovate su internazionale.it, l'inchiesta di Raimo e Coltré nell'ex città operaia dove hanno ucciso Willy Monteiro Duarte, perché poi, insomma, continua dicendo che una gran parte del territorio di Colleferro è stata, tra virgolette, sequestrata da questa enorme industria impiantistica, appunto, delle industrie, e quindi è stata preclusa di fatto ai suoi abitanti. Poi si sposta l'inchiesta appunto ad Artena, insomma, e analizza le ragioni delle tensioni sociali. Però già da quello che abbiamo letto dà sicuramente il colore un po' dell'ambiente che si può trovare a Colleferro e dintorni, tra dismissioni e nuove speranze di lavoro, ma sicuramente in un ambiente lavorativo e culturale totalmente diverso, come può essere quello di Amazon o Leroy Merlin, insomma l'esempio degli operai tunisini. Da questo punto di vista è evidente. Vi segnalo su ilpost.it: i sommergibili dei Narcos arrivano in Europa. Circa un anno fa, al largo delle coste atlantiche della Galizia, la polizia spagnola intercettò e sequestrò un semisommergibile di 21 metri con a bordo 3 tonnellate di cocaina, del valore di circa, stimato dopo, 100 milioni di euro. L'equipaggio, composto da 3 uomini di mezza età, 2 ecuadoriani e uno spagnolo, aveva condotto quel sommergibile artigianale lungo una traversata oceanica di oltre 6.000 km, partita dal Brasile. Fu il più grande semisommergibile sequestrato in Europa ai narcotrafficanti colombiani, ma non il primo e nemmeno l'ultimo. Da decenni, infatti, i narcos colombiani si servono di sommergibili costruiti artigianalmente nelle foreste sudamericane. Come mostrato di recente dal Wall Street Journal, queste imbarcazioni, dal costo stimato di circa $1 milione, sono grossomodo costituite da 2 motori turbodiesel, 3 serbatoi per il carburante e spazi angusti e nocivi per gli equipaggi, in assenza di bagni e adeguati sistemi di areazione. Durante la marcia i motori risucchiano l'ossigeno, liberando monossido di carbonio. All'interno non si riesce a dormire, sia per il rumore che per gli odori e per le alte temperature, e si rischia costantemente la disidratazione. Oltre al timone non c'è altro che un navigatore satellitare e una radio. Le imbarcazioni sono quasi invisibili dall'acqua e non compaiono nei radar. Possono essere localizzate soltanto dall'alto, come è stato fatto in Spagna, talvolta su segnalazione di agenzie straniere. Stando a quelli ritrovati finora, per le traversate atlantiche sono stati usati semisommergibili più grandi ed equipaggiati di quelli usati per le tratte più brevi. In origine, infatti, i sommergibili venivano usati quasi esclusivamente tra Colombia e Messico per aumentare la mole dei singoli carichi verso gli States. Il prezzo della cocaina e i profitti dei narcotrafficanti variano a seconda della difficoltà di esportazione. Il trasporto è considerato il passaggio più rischioso. Per questi motivi, un carico transoceanico, anche solo di una tonnellata, ma gestito indipendentemente, può essere estremamente redditizio. E quindi anche noi, insomma, in Europa stiamo cominciando a conoscere il fenomeno di questi sommergibili spediti dai narcos, prima venivano usate nelle tratte tra Colombia e Messico, che insomma sicuramente è già impressionante, un sommergibile artigianale, ma addirittura adesso sono sommergibili, sempre costruiti in maniera artigianale, che riescono ad attraversare l'oceano, certo a delle condizioni che sono veramente proibitive. Questa edizione di Press Corner termina qui, l'appuntamento è per domani alle ore 9.40, sempre con la redazione giornalistica di Radio Città Aperta. Un saluto da Valentino De Luca e mi raccomando, continuate sempre a seguire i programmi di Radio Città Aperta.